Proviamo a vedere se funziona questa volta la trasmissione. Oggi siamo al 30 dicembre, vediamo se siamo un po' più fortunati su questa nuova diciamo, ripresa della zuppa di porro. E, vi dicevo, ve lo faccio vedere qua sotto nel banner, sperando che non sia questo il casino che mi ha creato prima. Mostra che sono aperte adesso ufficialmente, dopo averle aperte a tutti quanti i commensali, diciamo, alle zuppe alate, quelli che hanno partecipato alle precedenti ripartenze, ho fatto donazioni, insomma, gli amici della zuppa adesso sono aperti a tutti quanti, a tutto il pubblico, le prenotazioni dei biglietti per la ripartenza che si terrà il 12 febbraio a Milano. Quindi non dimenticatevi di prenotare soltanto se venite, perché gran parte dei biglietti li abbiamo già venduti, anzi no, regalati, perché non si vendono ai nostri commensali più affidati. Allora, auga a tutti quanti quelli che mi hanno sentito prima e che mi sentiranno ora. Il tema fondamentale nasce da quello che è successo ieri nella residenza di Putin, e anche questa la storia più divertente è che cosa sia questa residenza di Putin, devo dirvi la verità, più che quello che è avvenuto, perché su quello c'è un giallo. La Repubblica, per esempio, dice: Putin allontana la pace, e De Feo racconta sulla Repubblica di come questa ipotesi di 91 droni che sarebbero andati sulla la residenza di Putin, che è a 700 km di distanza dal confine con l'Ucraina, beh, insomma, è tutta da verificare, e soprattutto ci sarebbero delle contraddizioni in quello che dicono i russi. Siamo nella guerra non solo fatta dai militari, ma fatta anche, come ben sapete, dall'informazione e dalla disinformazione, sia da una parte sia dall'altra. La storia però ci porta a raccontare una di queste residenze straordinarie di Putin, costruite alla fine degli anni 30 su volere di Stalin. Si tratta di 80 edifici con 12 torrette, un bunker che potete immaginare voi quanto sia sicuro, perché venne costruita in periodi di grande guerra e poi rafforzata durante la grande crisi che ci fu della guerra fredda, con i rischi di interventi nucleari. 12 torrette di difesa. E leggo che c'è un campo da golf, c'è cioè una stazione termale, vabbè, c'è la chiesa, c'è la piscina, ed è una specie di gigantesca reggia che forse fa il paio, anche se non è mai stata fotografata, con quella di Mar-a-Lago, che pure oggi i giornali ricordano come essere la residenza privata di Trump, che però, a differenza di quanto avviene nella Unione, ex Unione Sovietica, è costruita con i soldi dell'imprenditore. Cosa succede qua? Intanto, Radiozione Koala, ciao Nick, è da un po' che non ti faccio donazioni, ma ci tenevo oggi a fartela per la tua libertà e la libertà che ci fai conoscere. Un buon anno a te e alla tua famiglia. Grazie davvero per questa donazione, per questo pensiero, e continuiamo con le altre questioni di giornata. Ieri c'è stato un consiglio dei ministri, è durato 15 minuti, Salvini non si è presentato, Crosetto, pur essendo a Roma, maliziosamente dicono i giornali, e Crosetto pure è stato in videoconferenza. Peraltro Crosetto è quello che più voleva il decreto Ucraina, che è stato approvato ieri. Alcuni leghisti dicono hanno ottenuto le nostre indicazioni, altri invece giornali dicono questo è uno schiaffo in faccia a Salvini. Quello che è che questo decreto permetterà al governo anche nel 2026 di aiutare l'Ucraina sia militarmente sia civilmente, e oggi diciamo su questo i giornali non riescono a imbastire più di tanto, perché quello che raccontavano nei giorni scorsi è che sarebbe caduto il governo su queste differenze di idee sull'Ucraina, sulla guerra, su Putin da parte delle diverse componenti della maggioranza. Beh, insomma, non si è verificata nel Consiglio dei Ministri di ieri sul decreto più delicato che si doveva appunto approvare. Poi in realtà non si è approvata una cosa altrettanto delicata, cioè la data per il referendum. E qui è un bel casino. Ci sono alcuni articoli che vi spiegano le tecnicalità, forse quelle del Foglio sono più chiare, perché intervistano l'avvocato Sisto, vice ministro della giustizia e uno dei grandi promotori di questo referendum, insieme ovviamente a Nordio e a tutto il governo. Però Sisto dice: secondo quello che prevede la legge, noi avremmo potuto indire questo referendum il 1° di marzo. Io vorrei che il referendum si indisse il 1° di marzo. C'è, mi sembra, da quello che si legge sui giornali, la volontà invece del comitato del no, che sono i magistrati, che sono un pezzo della sinistra, invece di portarlo più avanti possibile questo referendum. Evidentemente, perché oggi, come scrive Italia Oggi, la campagna referendaria fino ad oggi, le posizioni fino ad oggi vedono sopra di 10 punti la vittoria del sì, cioè di quelli che vogliono cambiare la legge così come prevista dell'ordinamento giudiziario. Su questa battaglia però si innesta il giallo. Il giallo nasce dal fatto che, secondo tutti i giornali, praticamente ad essere determinante nel rinvio ieri nel Consiglio di amministrazione, nello stabilire la data, è stato il Quirinale, che lo ha fatto come fa il Quirinale: noi vi consigliamo di non stabilire la data perché sareste soggetti a ricorsi e fareste un grande casino. Cioè, questa è l'Italia, no? Noi ci stiamo litigando se il referendum lo facciamo il primo oppure l'8 marzo, ma l'8 marzo è la festa delle donne, oppure la fine di marzo. Insomma, giorni preziosi secondo uno schieramento e secondo l'altro, o di vincere o di perdere. Peraltro vi segnalo che il Presidente della Repubblica non solo, come dice la verità, in questa maniera aiuterebbe PM sinistra, ma il Presidente della Repubblica è un po' conflicted, perché è Presidente dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che mi sembra che nelle sue componenti, soprattutto togate, sia contrario a questo referendum. Che altro c'è? Insomma, il Colle in realtà è uno di quei in cui gli elementi che hanno sempre un grandissimo peso in questo paese, ed è fuori di dubbio. C'è poi un'altra questione, adesso tolgo il banner perché dà un po' fastidio secondo me su Instagram. C'è una seconda questione fondamentale, anzi fatemelo vedere come viene su Instagram, perché vi ricordo della ripartenza per il 12 di... il 12 febbraio a Milano, quindi non vi perdete l'occasione di partecipare alla ripartenza, dove ci sarà il Goto dell'imprenditoria italiana come sempre, e soprattutto ci saranno tanti amici che conoscete del giornalismo italiano. Una vicenda interessante riguarda i sondaggi. Allora, intanto mi fate dire una cosa: la grafica dei sondaggi fatti da Pagnoncelli sul Corriere della Sera è un invito a non leggere una ceppa, persino la grafica. Cioè, tu quando fai una grafica dici: perché faccio una grafica, una tabella grafica su un giornale? Per rendere più chiaro 10.000 battute, che io voglio incontrare qualcuno che si legge le due pagine dei referendum. Io voglio stringere una mano se c'è un commensale, un pazzo di sinistra, di destra, del nord, del sud, se c'è un pazzo che legge due pagine sui sondaggi invece di andare a leggere immediatamente soltanto le tabelle in cui spiegano se Fratelli d'Italia e Partito Democratico hanno perso o hanno guadagnato. Bene, nessuno leggerà il pezzo, tutti leggeranno quelle tabelle come sono fatte? Di merda. È un invito agli amici grafici e giornalisti del Corriere della Sera di renderle un po' più semplici. Vi prego, fatele più semplici. Addirittura mettono il colore sui pallini dei risultati elettorali, che rendono quasi illeggibili gli stessi risultati che tu devi leggere. Cioè, c'è una specie di tossico che ha pensato alla grafica di questa roba. Però chi se ne frega, il cliente evidentemente non ha mai ragione quando si parla di giornalismo. E quello che però è la sostanza è che il governo rispetto al 2024 ha guadagnato un punto percentuale nell'indice di gradimento. Beh, insomma, mettiamo così, non so se è più gradito o meno gradito, ma certo non è sgradito, almeno questo possiamo dirlo. Intanto ringrazio Gianni per la sua Gianni Galli per la sua donazione, e dice: Benedetta, votiamo e facciamo la finita sul referendum, e sono d'accordo. Seconda cosa che succede sono i partiti. Beh, Fratelli d'Italia al 28,3%, Forza Italia all'8,3%, la Lega all'8,1%, quindi insomma molto sopra alla coalizione centrosinistra, che vede perdere qualche punto, qualche decimale da parte del Partito Democratico, che è al 21,3%, mentre 5 Stelle è al 13,5%. Sulla vicenda della cellula di Hamas, su cui si batte moltissimo e comprensibilmente Tommaso Cerno sul Giornale, ma anche gli altri giornali del centrodestra, beh, oggi è la giornata delle querele o delle minacciate querele, perché i sindaci di sinistra, quelli che parteciparono alla piazza del 17 settembre, in cui tra gli altri si presentò anche Annun, beh, quella era la piazza dei Propal, grazie a Gianfranco Fini sempre per le tue donazioni, beh, insomma, non ci stanno a essere associati. Intanto qui c'è una donazione della Madonna, grazie sempre per questa super zuppa, addirittura 100 euro da Nazareno Polli, grazie Nazareno. Ricordatevi che le donazioni si possono fare anche sul sito nicolaporro.it, senza la tagliola del 30% che si prende Google. Le tassazioni comunque ce l'abbiamo tutte intere, ovviamente, ma non abbiamo la commissione di Google, e le trovate sulla pagina di nicolaporro.it, sostienici. Torniamo alla vicenda della cellula di Hamas. E giustamente Cerno dice: ma ragazzi, ma dov'è tutta quella sinistra che diceva contro le querele, contro la libertà, e diceva che i politici non dovevano querelare? Noi abbiamo tirato fuori una vicenda che riguarda un signore che porta i finanziamenti a Hamas, e facciamo vedere che in quelle piazze ci sono fior di politici, e voi gridate come a una specie di scandalo. Ma quale cazzo è lo scandalo? Lo scandalo semmai è quello dei politici che non avevano capito che il signor Hannoun era legato ad Hamas. Peraltro, una cosa che era chiarissima, perché il signor Hannoun non è che nascondeva il fatto, cara Salis, caro Beppe Sala, caro Leccese, non è che nascondeva il fatto che per lui il 7 di ottobre fosse un atto di resistenza, cioè esattamente la cosa che dice Hamas. E io non vado a cena con uno che dice che il 7 ottobre è un atto di resistenza, non faccio una conferenza stampa alla Camera con uno che dice che il 7 ottobre è un atto di resistenza, non stringo la mano, voglio dire, se sono un politico, con uno che dice che è un atto di resistenza. E quando oggi Luigi Manconi su Repubblica dice dall'alto della sua sinistra, diciamo, intellettuale per bene, che è evidente che le istantanee sono un rischio del mestiere dei politici, e dice anche, per esempio, Salvini si è fatto fotografare con un ultra della curva, e no, è un po' diversa la cosa, perché tutti hanno avvertito che quello era un ultra, tutti avevano detto alla sinistra che quelli erano finanziamenti Hamas, tutti sapevano che quelle piazze con le bandiere di Hamas fanno orrore. Non è che si è trovato per caso, non è caro Manconi un'istantanea di un politico che si trova in una scena elettorale e chissà che si trova dentro, perché quello ovviamente noi, come lei, diamo per scontato essere un rischio del mestiere della politica. No, loro sapevano perfettamente che le piazze pro-Pal e pro-Hamas erano delle piazze di fiancheggiatori, appunto, di un'organizzazione terroristica, e quindi non si può fare le mammolette oggi. Ah, sai, sono uscito con Franceschini. E no, non sei uscito con Franceschini, lo sapevi chi era Franceschini? Sto parlando ovviamente di un'ipotesi dell'irrealtà, perché Franceschini, il capo delle Brigate Rosse, non c'è più oggi. Tra l'altro, questa storia è abbastanza internazionale. Oggi il Daily Mail, il giornale popolare inglese, racconta di questa cosa incredibile su El Fatah, che è un signore egiziano condannato a 10 anni in carcere in Egitto, e che gli inglesi hanno fatto di tutto per riportare a casa perché è di nazionalità inglese. E questo El Fatah dice delle cose terribili, dice delle cose terribili sugli ebrei, dice delle cose terribili sugli inglesi, sulla civiltà occidentale. E beh, insomma, quelli del Daily Mail dicono: cavolo Starmer, caro Presidente del Consiglio, Premier, ma insomma, difendere un uomo che ci odia e che ci vuole distruggere è anche no. Stupendo, stupendo. Oggi io ve lo segnalo, la pagina sui dazi di Federico Fubini sul Corriere della Sera, perché io inizio a leggervi quello che scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera. 2026 inizia sotto il segno dei dazi europei, però diversi da quelli imposti dagli Stati Uniti. Quelli europei sono pensati per proteggere un bene collettivo del pianeta, quale il clima, e non per punire esplicitamente altri paesi. Fantastico. Fantastico, avete capito? Cioè, se i dazi li fa Ursula von der Leyen, vanno bene, perché difendono il pianeta. Se i dazi li fa Donald Trump, fanno cagare, perché Donald Trump vuole aiutare l'industria manifatturiera americana. Sapete qual è la verità per un liberale? Tutti i dazi fanno cagare, tutti. Dove non passano le merci, passano le armi, diceva Bastiat. Hayek, l'ordine spontaneo, Milton Friedman, Adamo Smith, quello che cazzo volete. Ogni liberale vi dice che i dazi fanno schifo, sia se sono targati Trump, sia se siano targati Ursula von der Leyen. Forse con una differenza, che Trump è stato eletto dagli americani e Ursula von der Leyen non è stata eletta da una ceppa di nessuno. Però il punto fondamentale, ve lo racconto, che nel pezzo di Fubini ci spiegano che dal primo di gennaio arriverà questo CBAM, che è una roba mostruosa, e noi facciamo la morale a Trump. Vuol dire che noi stiamo mettendo dazi sul cemento, sul ferro, sull'acciaio, sull'alluminio, sui fertilizzanti, sull'elettricità e sull'idrogeno, cioè tutte quelle materie prime che servono all'industria manifatturiera europea, perché diciamo, siccome sono fatte inquinando, mentre noi non possiamo inquinare e abbiamo distrutto la nostra industria manifatturiera, noi, se le prendiamo dall'estero, gli dobbiamo mettere dei dazi. Quindi capite la coglionaggine. La coglionaggine è che prima abbiamo ucciso la nostra industria, dopo che abbiamo visto che la nostra industria l'abbiamo uccisa e ci siamo resi conto che gli altri non facevano le minchiate sul CO2 che noi ci siamo autoimposti, ci siamo resi conto che noi abbiamo ucciso la nostra industria, abbiamo mandato centinaia di migliaia di persone a casa, e che arrivavano le robe da fuori che erano altrettanto costruite con inquinamento. Allora che cosa abbiamo detto? Beh, allora sapete che facciamo, mettiamo i dazi su quelli che costruiscono fuori le cose inquinando. Geni, bravi! E poi cosa succede? Secondo voi le viti, i bulloni, l'energia elettrica per far funzionare le nostre aziende, il cemento che noi andiamo a comprare con i dazi, quanto aumenteranno i costi delle imprese europee che dovranno fornirci di quelle materie prime, posto che in Italia, in Europa, non ne ottengono più? Quanto cazzo aumenteranno? Tant'è che Fubini dice, dice l'aumento dei costi per centinaia di migliaia di imprese, quindi loro stessi sanno che aumenteranno per centinaia di migliaia di imprese i costi, cioè è una roba da pazzi. Vi rispiego la ricetta: l'Europa decide di essere il fenomeno, di non volere più emettere CO2, uccide tutta l'industria pesante europea, dall'Ilva all'automotive, la uccide, si accorge che tutte quelle cose che prima producevamo in Europa vengono comprate dalla Cina e dall'India, allora dice: oh cazzo, abbiamo distrutto la nostra industria, i nostri consumatori vogliono ancora acciaio e auto, ma le comprano dai cinesi che costano di meno. Allora che facciamo? Mettiamo una tassa sui cinesi e sugli indiani e arriveranno qua. Quando arriveranno qua le nostre industrie, che cosa dovranno fare? Prendere quelle merci con le tasse e rimetterci sopra i loro margini. Quindi un disastro. Meglio, se proprio volete, i dazi americani, che almeno hanno una logica, a differenza di questa, industriale e non antindustriale. Mario Giordano oggi se la perde con l'aspirante Patek, con Renzi, perché dice: Renzi, se non twitta tutti i giorni non è contento, adesso se la prende con il fatto che secondo lui Zalone sia strumentalizzato dalla destra. Beh, io sono andato a cercare dichiarazioni di Fratelli d'Italia, dice Giordano, sui siti, ma non ce n'è una di dichiarazione di Fratelli d'Italia riguardo a Checco Zalone e lo straordinario successo del suo film. L'unica dichiarazione la fa Bocchino, 437 persone che la vedono su Twitter, e comunque non è un esponente di governo o di questo Parlamento. Poco per poter definire che la destra si prenda in carico il successo del film di Checco Zalone. E poi fa toc toc, gli fa all'aspirante Patek Giordano: tu sei lo stesso che quando uscì Quo Vado, il film di Zalone contro il posto fisso, lo utilizzasti per far approvare la tua legge che si chiama Jobs Act? Cioè adesso tu dici che Zalone è utilizzato da destra quando tu per primo lo utilizzasti. Ma lì ovviamente su Renzi è la solita storia, fa interrogazioni parlamentari sulle cose e sulle sue cattive coscienze, è sempre la stessa storia. Strano che questo tweet non gliel'ha fatto fare a Bonifazio. Nel frattempo, ultima cosa che vi segnalo del Wall Street Journal, molto interessante perché è un elemento fondamentale che riguarderà le elezioni di Trump, è che sta aumentando il costo dell'energia elettrica in America, perché questi data center consumano sempre di più, gli impianti e le reti sono obsoleti, e insomma anche nel paese in cui c'è il gas al prezzo più basso del mondo e che lo esporta in Europa e in tanti altri paesi e che ha l'energia nucleare, aumenta il prezzo dell'energia elettrica 4%. Sono cazzi per Trump, che ha fatto della lotta all'inflazione e del mantenimento della spending del potere di spesa degli americani la sua campagna elettorale. Ma io mi chiedo e vi chiedo, cosa che Wall Street Journal non si chiede: se persino in America aumenta il prezzo dell'energia elettrica, secondo voi noi italiani, che non abbiamo il nucleare, che abbiamo la minchiata dell'elettrico, che vogliamo chiudere il gas, che vogliamo mettere a gara le licenze per l'idroelettrico, quanto ci costerà l'energia nei prossimi anni se non facciamo e non ci diamo una bella svolta? Bah. Quindi da ora in poi potete andare sul sito www.laripartenza.it, prenotare il vostro biglietto solo se il 12 febbraio o di mattina o di pomeriggio avete intenzione di stare con noi alla ripartenza. Ci vediamo ancora domani, poi sul sito nicolaporro.it per tante cose. Bellissimo l'articolo di Daniele Nahum oggi su tutti quei politici che dovrebbero chiedere scusa e non lo fanno, riguardo proprio alla vicenda della cellula di Hamas in Italia. Benedetta Reiser che dice: già fatto, Benedetta, ci vediamo con te assolutamente il 12 febbraio. Ciao.